Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo in una nuova situazione. Apriamo una bellissima trasmissione che si chiamerà Ricordi del Novecento, cioè ci occupiamo del secolo scorso per capire meglio il nostro secolo. Ma non sono solo io, Angela Lischetti, ma anche Claudio Mezzenzanica. Siamo in due, vero Claudio?
Sì, siamo in due.
Ecco, ci diamo una mano perché il Novecento sono tanti anni, tanti e tantissimi episodi e drammi, anche tragedie e anche cose belle del nostro poi presente. Allora, con noi questa volta c'è qualcun altro. Chi c'è, Claudio?
C'è Alberto Tognola, che è stato sindaco di Daverio per 10 anni e che ha scritto un libro, si intitola Foglie d'autunno, che riguardano i caduti di Daverio nella Prima Guerra Mondiale. Salve Alberto.
Buongiorno.
Come mai questo libro? Da dove viene questa?
Beh, intanto, cioè, la mia formazione scolastica è storica. Io ho fatto una tesi in storia, tra l'altro, sul comune di Varese dal 1860 al 98. E poi avevo fatto già un libro sulla resistenza nelle nostre zone, quindi Daverio, Bodio, Gagliate, Azzate. E poi mi sono reso conto che per comprendere meglio quella fase lì della nostra storia era necessario risalire addirittura alla prima guerra mondiale.
Certo.
E quindi, avendo la possibilità di consultare l'archivio storico del comune di Daverio, che io stesso avevo fatto ordinare, ho potuto fare una ricerca che è durata più o meno un anno su questo tema, quindi sulla Prima Guerra Mondiale ad Averio.
Allora, ascoltami, per chiarezza, Prima Guerra Mondiale, tutti lo sanno, no? La famosa 15-18. In
Sì.
realtà non è così, parte prima, noi entriamo nel 15 però, no?
Noi entriamo nel 15.
Ecco, tu sai, ti ricordi pressappoco Daverio quanti abitanti avesse a quel
Dunque,
tempo?
Daverio aveva 1 miliaio di abitanti.
Quindi 1.000,
Sì.
con molti penso emigranti, no?
Moltissimi, più di 100, che sono poi quelli che quando già nel 14, quando la Francia entra in guerra, devono tornare.
Certo.
Quindi si pone il problema di come sostentarli. E poi verranno tutti arruolati.
Certo, mamma terribile. Quindi siamo ad Averio, siamo nel 15, diciamo la situazione è quella che è, perché non è una situazione facile per nessuno nel Varesotto dal punto di vista economico, no? La gente di cosa viveva?
Diciamo che la prevalenza per Daverio è l'agricoltura,
Ecco, sì.
quindi tante famiglie che si coltivano dei campi, io tra l'altro ho individuato i proprietari, ho individuato i fondi, perché quando le famiglie facevano richiesta di una licenza per problemi relativi all'agricoltura, quindi per i raccolti, eccetera, c'era da compilare una scheda che richiedeva una serie di dati, cioè che cosa coltivavano, chi era il proprietario, chi erano i conduttori, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo tutte queste informazioni e questi sono quelli che vanno in guerra. Più o meno 200 giù di lì,
Pazzesco, su
sì, su 1000,
1200,
sì,
mamma mia.
beh, praticamente tutti
Giovani.
le persone abili, insomma, no? E prevalentemente sono agricoltori, ma ci sono anche calzolai, ci sono
Artigiani.
artigiani, cioè abbiamo una vasta gamma.
Vorrei fare una precisazione, in questa guerra non ci vanno i giovani, questa è un'altra storia che
Da
va un
rifare.
po' da rifare. I richiamati partono dalla classe 1872,
Caspita.
quindi hanno più di 40 anni.
Per arrivare al 99.
Sì.
Esattamente, perché soprattutto dopo Caporetto c'è una disperata mancanza di soldati, quindi si richiamano le classi da 1872. 72 al 1876, che fino a quel momento erano stati esclusi.
Poi si richiamano anche i riformati
E si richiamano i
che
riformati,
vengono
esatto.
destinati alla milizia territoriale.
Esatto.
Certo. Quindi una vera guerra di popolo.
Sì,
Senti Alberto, tu hai fatto questa ricerca e hai scoperto che accanto a quelli che sono i nomi che sono sulla lapide di Daverio ci sono altri caduti che non risultano nella memoria, diciamo, ufficiale. Ecco, raccontaci questo dato che è importante, cioè la memoria ufficiale non è sufficiente a descrivere il dramma, mi pare.
No, allora i caduti sul monumento sono 28. In realtà io ne ho trovati altri 13, di cui ho certezza, e altri 3 di cui non ho il documento che mi dice che certo. Sono morto ma erano dispersi. E il problema qual è? Questi 13 sono magari di Daverio, ma si erano trasferiti in altri comuni. Quindi alcuni li troviamo sul monumento di Varese, piuttosto che quello di Scanno, e altri non si trovano da nessuna parte.
Certo.
Il problema è che lo stesso prefetto di Varese sollecitava i segretari dei comuni a registrare e a comunicare ai comuni di origine l'eventuale nominativo del caduto. Questo non avveniva sempre, infatti c'è questo richiamo che minaccia anche delle misure nei confronti degli impiegati, eccetera, perché non avveniva sempre. Quindi questo è uno dei motivi per cui nei comuni non ci sono tutti i caduti di quel comune.
Certo, quindi abbiamo ben più di 40, più di 40 persone cadute in guerra, su un numero basso tutto sommato, no? Alto per il paese ma basso. Quindi tantissimi. I caduti si sa anche dove siano caduti, naturalmente.
Sì,
no?
Sì, beh certo, nella mia indagine io ho poi realizzato delle schede e in queste schede ci sono tutti i dati che riguardano i caduti, il giorno della morte e dove sono morti.
Certo,
ecco.
Certo.
E anche il motivo per cui sono morti.
E anche il motivo. Morti nella Prima Guerra Mondiale, quindi sempre lì. E come è stato Daverio, come ha vissuto quel periodo? Tu cosa hai capito dai vari documenti?
Beh, allora, appena l'Italia entra in guerra viene costituito il Comitato di Assistenza Civile, che ha delle diramazioni in tutte le province e in tutti i comuni. Quindi questo comitato viene attivato anche a Daverio, generalmente erano persone istruite, alcuni nobili, spesso i parroci facevano parte di questi comitati. Il loro compito era quello di tenere i rapporti tra le famiglie, il fronte e anche i prigionieri.
Certo.
Ci sono tantissime informazioni lì. Fortunatamente ad Averio, questo non avviene sempre, l'archivio del Comitato di Assistenza Civile è stato riversato nell'archivio comunale, per cui noi ce lo siamo ritrovati.
Fantastico.
Io ho tutti i dati, so anche i soldi che hanno speso, a chi hanno dato sostegno, eccetera, eccetera. Questa è una fonte di informazioni incredibile. Ci sono tutte le cartoline che partivano dal fronte e arrivavano ad Averio. Il Comitato poi contattava le famiglie e viceversa.
Ci dici, visto che siamo sull'argomento, dove hai preso... quali archivi hai consultato, oltre a quello comunale, che sicuramente sarà ricchissimo?
Sì, ho consultato l'archivio parrocchiale, che è stato
di Daverio,
che è stato utilissimo. Lì c'era un parroco, Don Francesco Cazzaniga, che tra l'altro è il fautore del Monumento ai Caduti, che anche su Liber Chronicus ha fatto delle annotazioni estremamente interessanti, per cui ci sono tantissime informazioni. Poi soprattutto il Monumento ai Caduti l'ha voluto lui e l'ha pagato lui, nel senso che ci sono tutte le fatture. Ci fu poi due comitati che raccolsero delle sottoscrizioni, ma tutto il materiale lo troviamo lì. Poi ho consultato la cronaca prealpina, i registri anagrafici del comune e l'albo d'oro, che anche quello è un documento estremamente interessante. Cioè il Ministero della Guerra, alla fine della guerra, regione per regione compilò questo albo, che adesso fortunatamente ce lo ritroviamo online.
Pensate.
Per cui si può andare a ricercare un nominativo oppure un paese ed escono tutti i caduti di quel paese.
Solo per la Prima Guerra o anche per la Seconda?
Io per la Seconda non lo so se c'è, sicuramente c'è per la Prima.
È interessante questa cosa, molto interessante. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e Alberto poi riprendiamo. Ecco, ricominciamo, Alberto.
Alberto, morire in guerra non è sempre la stessa cosa. Ci sono delle storie, probabilmente, che tu hai raccolto, queste tragedie che è la morte in guerra. Ce ne puoi raccontare qualcuna di queste storie?
Ma guarda, ce ne sono tante. Ce n'è una che veramente è quasi un giallo, no? Abbiamo un caduto di 35 anni.
35.
Viene data alla moglie una pensione di guerra già durante la guerra. A un certo punto questa donna riceve una lettera da un tizio che le dice: io sono ricoverato in ospedale a Milano e qui c'è suo marito che mi ha detto di contattarla per farle sapere che lui aveva già chiesto a una suora di contattarla, ma lei non ha risposto. Ecco, gli arriva questa lettera. E quindi lei a questo punto si convince che il marito è ancora vivo.
Certo. E non è così?
Non è così. Da quanto possiamo capire dalle ricerche che vengono fatte, dal sindaco di allora, eccetera, eccetera. Però questa storia va avanti fino agli anni 30. Quindi questa donna si convince di questa cosa, in realtà gli ospedali di Milano dicono che questa persona che ha scritto non era neanche mai stata ricoverata da loro, però la moglie è convintissima, cioè la vedova è convintissima, e dice, anzi ci sono dei particolari, che era amputato di ambedue le gambe e di un braccio, che era ricoverato al reparto di Como dei tubercolotici, quindi lei chiede di andare lì, vanno lì, va lì con il sindaco, vengono mostrati i pazienti, e il direttore dice no, che non c'è mai stato nessuno al nome di Belloni o qualcosa di simile, però lei non si convince, poi si rivolge di nuovo al prefetto, tornano di nuovo lì, e insomma è una vicenda incredibile. Ci sono poi degli altri testimoni che dicono, che confermano quello che dice la prima lettera. Il problema è che a un certo punto le informazioni che il sindaco dà sono tali per cui tutti si convincono di questa cosa, ma sarebbe interessante fare un'indagine per capire su questi personaggi che erano di Montonate e capire come mai. Cioè, io penso che a un certo punto la questura abbia fatto delle indagini, bisognerebbe fare ulteriori indagini per capire questa storia.
Quindi c'era anche questa tristezza, che uno moriva, i parenti non venivano a sapere né come né quando, non ritrovavano il corpo.
C'è un altro caso di un giovanissimo, 20 anni, Brugnoni Eligio Pasquale, il quale era caduto durante la ritirata, lui cade a Colle San Martino Piave, frazione di Farra di Soligo, e viene dato per disperso. Un prigioniero alla fine della guerra di Daverio ritorna a Daverio e dice: no, io l'ho visto, è morto. Quindi è una testimonianza di questo.
Ecco, perché stai toccando una cosa importante, Alberto. Come si faceva ad avere la certezza che questi fossero non scappati di casa, scherzo, perché per carità, ma insomma avessero scelto altre strade e veramente fossero morti? Solo con dei testimoni?
Allora, dal punto di vista amministrativo, l'atto di morte doveva essere certificato da almeno 3 testimoni, quindi militari, se no il militare si dava per disperso, poi poteva essere prigioniero. Allora a questo punto era la Croce Rossa che compilava una lista dei prigionieri. però appunto molti non venivano individuati. D'altronde noi abbiamo un monumento a Roma al Milite Ignoto,
appunto.
Non è un caso, no?
Certo,
il Milite Ignoto è l'espressione dell'impossibilità di riconoscere tutti i caduti.
Senti Alberto, visto che hai visto tanti archivi, hai potuto anche notare, se si può negli archivi notare, questa disperazione di chi rimaneva, questa angoscia anche esistenziale, perché poi bisognava andare avanti col lavoro, coi figli, chissà quanti bambini avevano, no?
Diciamo la maggior parte delle famiglie interessate non sapevano scrivere, quindi
certo.
Non abbiamo loro documenti. Abbiamo qualche firma sgangherata su qualche documento ufficiale di ricevuta, eccetera. Però diciamo che il Ministero della Guerra aveva questa formula: date questa notizia con i dovuti modi,
okay.
No? Quindi il Comitato di Assistenza Civile sicuramente aveva questo rapporto con le famiglie, comunicava queste informazioni e registrava la disperazione di queste famiglie, ovviamente, e questo compare, diciamo, anche nei verbali del Comitato di Assistenza Civile che noi abbiamo.
Sì, perché sostanzialmente si ritrovavano soli, vabbè, lo erano già perché questi erano al fronte, ma poi dovevano progettare un futuro oltre la guerra, soli.
Esistevano delle pensioni di guerra quando,
ma erano sostanziose,
quando veniva riconosciuta. Diciamo che comunque erano un aiuto. Poi ovviamente il comune dava a sua volta un aiuto, c'erano poi dei personaggi, ad avere, per esempio, ce n'era uno che era l'avvocato Tirotti, che è una figura chiave, poi dopo anche nel dopoguerra, infatti dovrò indagarla. Era un avvocato, aveva studio a Varese, personaggio era questo qua, e lui si spendeva molto anche materialmente per le famiglie, tra l'altro è quello che in più di un'occasione ha stilato dei rapporti di morte presunta, che erano fondamentali per
poter avere la pensione.
Sì, certo.
Certo, interessante. E la figura del sindaco allora com'era?
Allora,
l'hai toccata.
Sì, io l'ho indagata non in questo libro, infatti
sì.
Io ho pronto un secondo volume e ho proprio un capitolo sul Consiglio Comunale. Se succedono vari sindaci, diciamo che...
C'è un'impressione generale, ecco, che impressione hai potuto ricevere da questo contatto? Erano figure... sicuramente scelte dalla popolazione, è una democrazia un po' iniziale. Però.
Ma la cosa strana è questa, per esempio, c'era un sindaco, tale Brugnoni, il quale era originario di Averio ma risiedeva a Varese. E questo è stato un sindaco molto amato, però alla fine ha avuto dei problemi perché lui faceva un'attività, adesso non so bene quale fosse, che aveva a che fare con però le derrate alimentari, eccetera. E allora lui a un certo punto acquista direttamente dal consorzio agrario queste derrate, che poi rivende al comune, e viene accusato di interessi privati. Lui in realtà dice: ma questo non è vero, perché in realtà io, facendolo direttamente senza intermediari, ho sempre fatto dei prezzi ottimi al comune. Però lì ci lascia le penne politicamente,
sì,
no?
Direi di sì.
Questa è una delle figure. Poi ce n'è una molto importante verso la fine, che è seguente alla, diciamo, alle elezioni del 19, dove anche ad Averio i socialisti hanno una
vittoria
schiacciante. E questo si chiama Alessandro Chiaravalli, e questa sarà l'amministrazione che inaugurerà il monumento ai caduti. Ma nel momento in cui avviene questa inaugurazione ci sono degli episodi che vale la pena di raccontare.
Allora ci fermiamo un attimo, dopo la pausa musicale ce li racconti.
Addio mia bella, addio, l'armata se ne va. Oh,
Io penso che oggi i monumenti ai caduti della guerra 15-18 non dicano molto a noi. Invece allora furono dappertutto, in tutti i comuni, oggetto di grande battaglia politica, battaglia culturale, anche di divisione. Non solo per ragioni artistiche, c'era chi contestava se erano belli, se erano significativi, ma c'era anche un problema di chi in realtà doveva fare questi monumenti e che cosa avrebbe dovuto rappresentare, se la guerra, se il sacrificio, c'era una discussione. Ora, raccontaci un po' la storia di quello di Daverio, che come tutti gli altri comuni ha avuto le sue traversie.
Vedo che tra l'altro, interrompo, si presenta con questa enorme croce e una base, no? È un po' sì. Particolare anche rispetto ad altri.
È molto particolare, direi molto moderno, no? Perché rispetto ad altri che invece hanno degli elementi guerreschi, eccetera, no? Questo non ce l'ha assolutamente, ma è dovuto al parroco Don Francesco Cazzaniga, che fu parroco per tantissimi anni, ed è lui il diciamo l'artefice,
l'ideatore
e anche quello che ha portato a termine in una vicende intricatissime che partono qualche anno prima, ma arrivano all'inaugurazione nel gennaio del 23, quindi
gennaio del 23, sì, non un anno, un mese qualsiasi.
No, 21 gennaio del 23 abbiamo il resoconto della cronaca prealpina. Lui stesso nel Liber Chronicus annota elementi di grande importanza ed è lui l'artefice di tutto, è lui che riesce a portare a compimento. Infatti nel Liber Chronicus lui dice, scrive queste note, dunque...
Mentre li cerchi, allora, viene costruito, fammi capire, subito no, quindi si lascia passare parecchio tempo.
Questo va attenta e vale un po' per tutti. Ah, cioè, okay. La nascita dei i monumenti non sono costruiti immediatamente
dopo la guerra.
Dopo la guerra non c'è questa pulsione a fare il monumento ai caduti, ma c'è un'altra pulsione, quella di ricostruire la vita delle persone.
Certo.
Anche perché il ritorno, soprattutto dei prigionieri e la dismissione dei soldati al fronte creerà problemi sociali giganteschi. Non dimentichiamoci che i prigionieri erano 600.000, quindi tornano a casa tutti d'un botto tra il dicembre del
lavoro zero.
Ci sono ben altri problemi. Il tema dei monumenti inizia a nascere alla fine del 1920, ma ripeto, sono molto contrastati perché nel frattempo si sono fermate molte amministrazioni socialiste, non dimentichiamoci che i socialisti erano contrari alla guerra,
certo.
E in questi comuni c'è una resistenza a fare un monumento alla guerra,
sì,
diciamo,
quasi
no?
Fosse, sì, sì, chiaro,
allora,
una celebrazione.
Non
insomma.
C'è solo quello, è da qui, diciamo che diciamo sono i nazionalisti inizialmente che spingono a fare il monumento, poi dopo occorrono i fondi, la raccolta fondi non c'è, c'è tutto un percorso, per questo alcuni monumenti vengono inaugurati nel 25, cioè 6 anni dopo la guerra, cioè il monumento ai caduti è proprio, diciamo, un esempio di una storia, com'è complicata la storia del paese, ecco, non è che nel 19 si è riempito il paese di lapidi, ecco, no, assolutamente.
Chiaro, interessante questo.
Ecco,
Alberto,
infatti Don Cazzaniga nel Liber Chronicus dice... finalmente il monumento dei caduti è un fatto compiuto e bene. Con la pazienza e con la fermezza sono riuscito ad averlo in quel posto e con quella forma che io voleva. Sarà una testimonianza della nostra fede e del nostro amore alla patria.
Ecco, quindi Dio e patria sono presenti, ma bene, no?
Sì, infatti anche nell'inaugurazione lui fa un discorso molto, molto diplomatico, ma non certo guerresco.
Certo, un uomo intelligente.
Molto
no?
Intelligente. E, allora, giusto quello che diceva Claudio, infatti una prima raccolta fondi avviene e sono i nazionalisti che vogliono farlo, questo monumento, con lo spirito.
Quindi 21, 22?
No, già prima.
Ah, già prima, ok.
Adesso non ricordo esattamente.
Comunque no, ma tanto per capire, insomma, dopo la guerra, ma non subito dopo
sì.
La guerra.
Nel luglio del 20, un nuovo comitato si costituisce, appunto. Avviene un'assemblea alla Casa del Popolo. ci sono già state le elezioni del 19, no?
Sì.
Quindi cosa cambia nella legge elettorale? Prima erano i possidenti che potevano votare. Con la legge elettorale di Giolitti possono votare quelli che hanno 21 anni,
sì,
e che hanno svolto il servizio militare. Quindi è una nuova
una forma di suffragio universale,
sì, è una nuova
maschile.
I riformati no.
Nel 20, 15 luglio 20, quindi il sindaco Brugnone di cui ho parlato prima riceve una lettera da un nuovo comitato che il 10 dello stesso mese si era costituito al termine della grande assemblea tenuta alla Casa del Popolo per deliberare in merito alla costruzione di una lapide in memoria dei caduti in guerra. E dice questa missiva: il popolo lavoratore di Daverio, che forma la maggioranza del paese, è stato unanime nel dichiarare che il monumento venga eretto con significato prettamente proletario.
Ma pensate.
E da questo momento.
Che cosa vorrà dire prettamente proletario?
Vuol dire che loro poi chiedono che a inaugurarlo siano i nostri eletti in Parlamento del 19.
Già.
Quindi danno questa impronta completamente diversa. Però quando si arriva all'inaugurazione del monumento, finalmente i socialisti sono anche in comune,
sì,
no? E c'è questo sindaco Alessandro Chiaravalli. Cosa succede? Succede che c'è già stata la marcia su Roma.
Già.
E quindi i fascisti si concentrano ad Averio, squadre che vengono da Varese, da Zate, da Morazzone.
Tutto il lago e anche non solo.
Sì, sì, sì. C'è veramente un concentramento di forze il sindaco sfila in questo corteo, attorniato, quasi protetto dal Consiglio Comunale, arrivano davanti al monumento, tutti parlano, ma il sindaco non lo fanno parlare.
Ah, ok.
Anzi, Francesco Daverio, che è il militare che viene dal Milanese, che poi sarà una figura importante nel primo fascismo ad Averio, gli dice: lei deve conservare la memoria di questi morti, eccetera, eccetera. Quindi affida al comune, infatti è così anche oggi, cioè quell'area lì che si chiama Giardino delle Rimembranze, dove c'è il monumento ai caduti, che è proprio di fronte alla parrocchiale, è un'area che in una convenzione precedente, e una convenzione che poi io ho rinnovato, viene affidata per la manutenzione al comune, ma è di proprietà della parrocchia.
Ma pensa,
quindi,
interessante.
Ancora oggi funziona in questo modo, insomma.
Quindi, senti, poi com'è stata con questo monumento? Cioè, durante il fascismo e durante la guerra c'è sempre stato un ricordo? Non lo so io quando, ma di solito si fa il giorno dei morti piuttosto che...
Beh, guarda, questo non lo so perché è una fase che devo ancora studiare.
Okay.
Infatti adesso mi metterò a studiare il primo dopoguerra.
Sì,
no?
Primo dopoguerra del primo, sì, prima guerra. Sì,
certo,
sì.
Certo.
Perché è interessante capirlo, Alberto, perché se è rimasto lì, punto e basta, come opera più o meno discussa. Ma se poi ha avuto un...
Sì, diciamo che no, sicuramente nel secondo dopoguerra, questo lo so per certo, l'Associazione Combattenti Reduci, che era guidata da un certo Ugo Mangano, il quale da veriese però si è trasferito a Busto Arsizio, questo Ugo Mangano era il presidente dell'associazione, e ci sono delle fotografie in cui lui sfila insieme a alcuni reduci della prima guerra mondiale con una corona e vanno a depositarla.
Senti, una domanda ovviamente scontata, sì. E i morti della seconda?
I morti della seconda sono stati poi
aggiunti?
Aggiunti,
okay. Sì, sono, sì, tanti?
No, non sono tantissimi.
Non sono tantissimi.
Saranno 7-8.
Ma pochissimi, quindi aggiunti. Quindi quando si fa una, so, il 25 aprile, eccetera, una celebrazione, si fa per tutti.
Sì,
giusto,
sì,
come,
certo.
Come succede ad,
almeno comuni. Come succedeva.
Come succedeva. Claudio, dici tu qualcosa?
No, volevo solo innanzitutto ringraziare Alberto per essere stato qua, perché devo dire che queste testimonianze locali sono forti. E poi ricordare che questo libro, Foglie d'autunno, è disponibile ad Averio per chi volesse approfondire questa storia, perché le storie dei morti sono molti, perché sono purtroppo molti, e ciascuno, e dietro di esse ci sono famiglie, i drammi delle famiglie. E che,
il dramma nazionale.
Che però vediamolo come anche su un piano locale, cioè perché quando si parla dei grandi numeri nazionali non fa mai così impressione emotiva. Quando lo guardi invece rispetto al tuo paese, quando c'hai 40 morti su 1000 abitanti, tu capisci che cosa vuol dire, perché poi ci sono i prigionieri, ci sono i feriti, ci sono quelli che hanno contratto la tubercolosi, i mutilati, cioè si ha un'idea di un impatto di questa grande guerra che è stato devastante per il nostro territorio.
Certo.
Sì, infatti sarà interessante. Io ho già pronto il secondo volume, devo solo trovare un editore.
Ci si appassiona, vero? Si entra dentro, non si smette.
E lì parlo della prigionia. Ci sono una quarantina di prigionieri di Averio, e poi parlo del Consiglio Comunale, del Comitato di Assistenza Civile, quindi approfondisco i temi che qui avevo solo accennato.
Alberto, ci possiamo sempre risentire un'altra volta, no? Anche prima della scrittura del libro, anche prima della pubblicazione. Ringrazio quindi moltissimo Alberto Tognola, e noi siamo sempre qui per la seconda puntata, giusto Claudio?
Okay. Grazie.
Grazie a tutti, a risentirci, alla prossima.